Osservando la vita dei regni naturali, gli studiosi concordemente affermano che ogni atto del vivere costa fatica. Fatica costa procacciarsi il cibo, allevare la prole, sopravvivere e così via. Niente è dato senza dover pagare il corrispettivo in fatica. Questo è vero, ma solo parzialmente. Perché in effetti la parte più nobile della vita delle specie naturali, quella che la rende in un certo senso creative, che dirige ogni atto del vivere, ogni singolo individuo ce l'ha gratuitamente, per dotazione congenita. Parlo dell'istinto, cioè di quell'impulso interno che non dipende dalla ragione né dalla volontà, e che in un modo quasi invincibile spinge ad agire in un certo senso, lasciando tuttavia chi agisce inconscio del motivo per cui agisce e della verità che sta alla base della sua azione e del suo comportamento. Pure l'uomo, quale essere della natura, è dotato dell'istinto, anche se in misura minore di quella di cui sono dotati gli appartenenti alle altre specie naturali. Tuttavia, ha altre dotazioni che lo compensano della fatica dell'esistere costa. Per la verità dico queste cose in forza del discorso, perché in effetti l'esistenza si paga da se stessa. Costi quel che costi l'esistere, è sempre più ciò che si ottiene dall'esistenza di quello che si paga. Ricordatelo. Rammentando le altre gratificazioni che l'uomo ha dalla vita, non intendevo riferirmi ai vari colpi di fortuna che può avere o alle doti naturali che può sfruttare, che sono tutti crediti karmici. Mi riferivo a quella facoltà che emerge naturalmente e spontaneamente di cogliere all'istante la verità di una cosa e sapere ciò che è da farsi e ciò che è da evitarsi. Mi riferivo insomma all'intuizione. Diversamente dall'istinto dell'intuizione, porta con sé la coscienza, cioè dell'intuizione si ha coscienza, ossia essa porta sempre una conoscenza. Senza il processo dell'apprendere, essa dà egualmente la consapevolezza e la cognizione di una verità, come se la si fosse appesa con la ragione. Mentre l'istinto governa solamente la vita attiva, i comportamenti, l'intuizione riguarda esclusivamente la vita contemplativa, astratta, e da lì semmai si riflette poi sulla vita attiva. Dono meraviglioso che sovrasta in nobiltà l'istinto, ma che con tutta la sua preziosità non raggiunge l'importanza del sentirsi d'essere, comprendendo in questo termine l'intera gamma che il sentire origina, dalle sensazioni alla più alta forma di coscienza. Nelle forme di vita elementari, il sentirsi d'esistere si identifica con le sensazioni, cioè se non vi fossero delle modificazioni dell'autoconsapevolezza dovute a stimoli sensori, verrebbe a mancare il sentirsi d'essere e perlomeno, non si amplierebbe la sua intensità. Ma a mano che il sentire si amplia, l'individuo è capace di recepire altri stimoli, per esempio nell'uomo gli stimoli che vengono dalla vita intellettiva. E a seguito di questi altri stimoli, il sentire si amplia ancora, fino a che diventa indipendente dai vari stimoli e ne è liberato. Ora, fra tutti i moti che agitano l'intimo dell'uomo, sensazioni, desideri, antagonismi, paure, eccetera, eccetera, e che in fondo a ben vedere sono quelli che fanno sentir vivi certi uomini, qual è il sentire? La risposta è la sua parte più vera, quella che al limite lo fa agire contro tutte le influenze ambientali e sensorie, perfino contro l'istinto. Quindi il sentire è il vero se stessi, che dovrebbe ispirare i pensieri, dirigere la volontà e l'azione, amministrare i desideri. In effetti, ad un dato grado di ampiezza, ciò accade. Ma prima di allora rimane confuso fra le varie influenze ambientali a cui è sottoposto l'individuo e che finiscono col prendere il sopravvento e dirigerlo nella vita. Parlare del sentire quindi significa parlare di quel sentire che non è solo sentirsi d'essere, cioè parlare di quel sentire che ha una certa ampiezza, quando è in grado di dirigere l'individuo, quando risulta chiaro che è qualcosa di più dell'istinto e dell'intuizione. Infatti, mentre l'istinto fa agire in armonia ad una legge, ad una verità come la si conoscesse, e l'intuito dalla conoscenza della verità senza il processo dell'apprenderla, il sentire addirittura è essere una verità, una realtà. Quindi è qualcosa di più radicato di un semplice stimolo, per quanto esatto sia, o di una semplice conoscenza, per quanto vera sia. Il sentire è propria natura, è l'espressione della realtà acquisita. Il sentire è tanto meno limitato e flebile quanto più è consapevole di far parte di un tutto, e quindi quanto più è conscio della propria funzione in quel tutto. Ora, una tale consapevolezza, quando è bene delineata, quando è intima convinzione, quando è propria naturale indole, cancella ogni timore dell'ignoto, annulla ogni conflitto, ogni senso di avversità nei confronti degli altri facendoli amare. Insomma, cancellando all'origine ogni paura, ogni angoscia, ogni moto egoistico, dà una somma beatitudine. Voi non potete concepire la gioia se non come qualcosa che segue al raggiungimento di un vostro desiderio ben determinato. Potete essere felici solo attraverso certe particolari stimolazioni che scaturiscono dalla dualità avere, non avere, essere, non essere, cioè dal gioco dei contrari. Ma esiste una beatitudine data dalla pienezza, dalla contentezza, dall'esultanza, dalla letizia, dalla felicità, che scaturisce spontaneamente perché è legata ad uno stato d'essere in cui, come ho detto, ci si sente parte integrante di un tutto meraviglioso, in cui si capisce che tutto ciò che accade ha il solo fine di portare ogni essere alla più alta forma di esistenza. Rendendosi consapevoli di ciò, ci si sente approdati in un porto sicuro, al di là di ogni tempesta, nel mare tranquillo della pienezza, a tal punto che ci si chiuderebbe in se stessi se non vi fosse la spinta a immedesimarsi in quel tutto di cui si capisce essere parti integranti, ma che solo gradualmente si giunge a sentire come tale. Per dirla con concetti umani, si cerca l'abbraccio, l'unione con gli altri, ma non per la ragione che sempre spinge l'uomo, cioè per prendere, per avere qualcosa, sia pure affetto, bensì per dare, per donare se stessi consapevolmente a quella parte dell'esistente che ancora non si sente unita a sé. Lo slancio con cui si protende verso ciò che ancora non si sente parte di sé, ma più giusto è dire a cui ancora non ci si sente uniti, è uno slancio dettato da qualcosa di simile all'amore conosciuto dall'uomo allorché è capace di amare altruisticamente, donare tutto se stesso per il bene di altri. L'amore che si raggiunge e che gradualmente fa entrare in comunione gli esseri non è una sorta di sodalizio, ma per ognuno è essere anche l'altro, arricchirsi reciprocamente delle rispettive esperienze, raggiungere un livello tale da rendere entrambi un solo essere. Questo concetto, nella maggior parte di chi ascolta, susciterà smarrimento e perplessità. È inevitabile. Siete troppo abituati al culto di voi stessi, della vostra personalità, del vostro io, per accettare a cuor leggero una simile rivelazione. Voi vedete in queste comunioni che fondono gli esseri in una sola essenza, una sorta di decimazione, un annullamento di tutti coloro che tali comunioni costituiscono. Ed è un errore perché non si tratta di un annullamento, ma di un arricchimento, non di una decimazione, ma semmai di una decuplicazione dei singoli sentire individuali che raggiungono un livello di vivezza e di espansione ben oltre la somma dei sentire costituenti. Ora, per comprendere come ciò sia possibile, bisogna chiedersi che cos'è nella dimensione umana che fa evolvere l'uomo? Il contatto coi suoi simili. Le relazioni che ogni uomo necessariamente ha con gli altri uomini, familiari, amici, estranei, nemici, sono fonte di quegli stimoli che lo inducono a reagire e costruire la sua coscienza individuale. Il cammino, come voi ben sapete, è molto tortuoso e anche indiretto. Attraverso il gioco dei contrari, l'uomo raggiunge il giusto modo d'essere nei riguardi della società in cui vive, giusto modo d'essere che deriva dall'aver compreso quale deve essere la propria vera funzione in quella società. Dunque, le relazioni tanto possono, eppure il legame che esse stabiliscono è superficiale rispetto alla comunione degli esseri. Non agisce mai direttamente sull'intimo essere di quelli che sono i soggetti delle relazioni, ma solo per risonanza. Cerco di spiegarmi. Una cattiva azione che un vostro simile può farvi giunge nel vostro intimo, si dice vi ferisce, solo se voi, in un certo senso, permettete che sia così, cioè se raccogliete, se reagite a quegli stimoli, se siete sensibili e suscettibili a quel tipo di impulso. Ed è bene, perché proprio attraverso alla vostra suscettibilità la vita, o meglio le vite, vi porteranno a superare, a non raccogliere, ad avere pietà di chi non ama, perché chi non ama, prima di tutto, è infelice. Questo è il legame che al massimo le relazioni umane costituiscono. E se anche è un legame che in ultima analisi lascia sempre gli esseri uno diviso dall'altro, è ugualmente capace di operare quel miracolo che è l'ampliarsi del sentire individuale, perché facendo cadere le limitazioni che distanziano i sentire, ne innesca la comunione. Ora, immaginate quale miracolo sia capace di operare sugli esseri un'unione diretta dei sentire, dato appunto che l'unione, il contatto indiretto, è già capace di far cadere le limitazioni individuali, cioè è capace di trasformare gli esseri. La sequenza è questa: caduta delle limitazioni, nascere di sentire diversi dagli originari ed equipollenti fra loro, comunione dei sentire equipollenti, manifestarsi del diverso sentire, di un sentire più ampio. Dopodiché il ciclo inizia nuovamente. Come ho detto, la caduta delle limitazioni dei sentire di poca ampiezza, per esempio degli uomini, avviene vivendo nei mondi della percezione. Ma lasciata la ruota delle nascite e delle morti, nel piano di esistenza del sentire, che cos'è che si sostituisce agli stimoli dei mondi della percezione per determinare la caduta delle limitazioni del sentire? Per rispondere a questa domanda, innanzitutto bisogna ricordare che il frazionamento del sentire assoluto, che è appunto all'origine dei sentire relativi, limitati, non è reale, ma è virtuale. Se così non fosse, il tutto sarebbe smembrato, ma quel che più importa, nulla vi sarebbe di assoluto. Il tutto sarebbe una quantità di relativi. Dire che il frazionamento è virtuale significa dire che le limitazioni che creano i sentire relativi sono costruite per la reciproca elisione. Significa dire che ciascun sentire relativo, limitato, è indissolubilmente legato all'altro, tanto da costruire un sol tutto in realtà inscindibile. Aiutatevi a capire con un'immagine mentale. Pensate a quei giochi di pazienza in cui si deve ricostruire un'immagine scomposta in tanti piccoli tasselli, l'uno diverso dall'altro. I tasselli sono fatti in modo da incastrarsi perfettamente e comporre l'immagine. Così, l'insieme del mondo del sentire è un sol tutto in cui i singoli sentire tali sono perché così si sentono, ma non perché così siano. In altre parole, il sentire relativo, limitato, tale è perché tale si sente. Perciò il destino, il fine, il tendere del sentire limitato non può che essere quello di manifestare la vera struttura, il vero stato d'essere del mondo del sentire, l'unità dell'uno inscindibile. Se si può capire questo, allora quello che può apparire incomprensibile non è ad opera di che cosa avvengono le fusioni dei sentire allorché non vi sono gli stimoli dei mondi della percezione, ma piuttosto è perché mai nei sentire limitati le fusioni per avvenire debbono essere stimolate. Infatti, se i sentire in realtà compongono un sol tutto, sentirsi uno col tutto non può che essere il naturale epilogo di ogni sentire. Certo che inizialmente, quando il sentire è solo coscienza d'essere, le unioni possono avvenire solo ampliando i sentire stessi, cioè annullando le limitazioni attraverso stimolazioni, ma poi le comunioni avvengono spontaneamente. Vedete, una similitudine si può trovare nelle reazioni nucleari per fusione, in cui i nuclei atomici si fondono sviluppando una grande quantità di energia calorica, fra l'altro. La reazione, per iniziare, necessita di un'altissima temperatura, temperatura che poi è mantenuta dallo sprigionarsi dell'energia calorica prodotto della reazione. In sostanza, la reazione, per iniziare, ha bisogno di un innesco e poi continua spontaneamente. L'essere strettamente legato l'uno all'altro è talmente natura intrinseca del sentire relativo che allorquando le virtuali limitazioni sono tante da farne solo dei sentirsi d'essere, cioè qualcosa che non aspira ad essere unito a qualcos'altro, cessa il virtuale frazionamento. il sentire ha raggiunto le massime limitazioni possibili. Sono così creati gli atomi di sentire. L'emanazione è al suo culmine, inizia l'epopea del sentire relativo, che diffusione in fusione troverà nel proprio identificarsi in Dio la propria realtà, la propria vera esistenza. E non può essere diversamente, perché che cosa può esserci di più bello, dolce, felice, se non la comunione con l'oggetto del proprio amore? Che cosa può esserci di più nobile che anelare ad unirsi agli altri, capire, sentire che gli altri sono parte del proprio unico essere, amarli tanto da anelarne la comunione? Se nonostante tutto quel che diciamo, rifiutate questi concetti perché non potete concepire di entrare in comunione coi vostri simili, allora permettetevi, vi compiango, perché ciò significa che non avete mai provato il vero amore, che non sapete amare. Pace a voi!